Buongiorno a tutti. Io dico solo due parole al posto di Valentina, che è rimasta senza voce. Intanto, per ringraziare davvero i nostri ospiti, i nostri illustri ospiti, noi siamo veramente onorati di ospitare a Marzabotto, qui a San Martino di Montesole, delle persone che con il loro lavoro rischiano, diciamo pure, rischiano la vita tutti i giorni per il bene comune scritto con la B e la C maiuscola. Quindi questo ci onora davvero. Siamo qui tra l'altro all'interno del parco di Montesole, a pochi passi da San Martino, da Cerpiano, da Montesole, da Casaglia, da Caprare, che sono i luoghi simbolo dell'eccidio di Marzabotto. Quindi è una grande soddisfazione. Colgo anche l'occasione per ringraziare chi ha organizzato questo campeggio nazionale delle resistenze, cioè il Comitato Voci della Resistenza e tutti i gruppi, le associazioni e le istituzioni che hanno dato un contributo, che hanno lavorato insieme a noi per questa riuscita che mi è sembrata sia avvenuta. Questa è una iniziativa, una festa di giovani per i giovani, perché per noi la memoria significa anche questo, cioè soprattutto questo, cercare di parlare, di coinvolgere le nuove generazioni. Mi fermo qui, grazie davvero di cuore per la vostra presenza che per noi è veramente, veramente importante. Quindi penso che possiamo iniziare e diamo la parola al
Roberto Rossi.
Roberto Rossi, che coordina questo dibattito.
Oh, scusi. Buongiorno a tutti, siamo qui questa mattina per parlare di mafie, naturalmente, e di mafie viste da vicino, visto la presenza, insomma, di questi illustri ospiti che subito presentiamo. Volevo ricordare che per questo dibattito dobbiamo ringraziare il Comitato Voci della Resistenza, insomma, l'ospitalità in questo splendido parco. Abbiamo in fondo, all'estrema destra, sicuramente non è una connotazione politica, ma insomma nel tavolo, Alessandro Leo, che è presidente di Libera Terre Puglia. Dopo di lui Libero Mancuso, presidente di Avviso Pubblico, che è un'associazione che raccoglie alcuni enti locali delle regioni che hanno come finalità quella di formare civilmente, fare formazione civile sui temi delle mafie e dell'antimafia. Ma Libero Mancuso è noto per essere stato uno dei magistrati impegnati nella strage di Bologna. Accanto a lui Antonio Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo, anche da parte mia è una grande emozione avere qui, come potete immaginare, una personalità di questo calibro. È, insomma, uno dei magistrati più impegnati nella lotta alle mafie negli ultimi anni. Suo è l'impianto accusatorio del primo grado del processo dell'Utri. Ci sono anche alcuni processi che, insomma, ha fatto il PM anche in alcuni processi, come quello sulla morte di Ostagno, no? Che ha portato a delle verità che erano, insomma, che a distanza di tanti anni, insomma, era molto difficile raggiungere. Accanto a me, da questa parte invece a sinistra, ci spostiamo a sinistra, abbiamo Gioacchino Genchi, questura di Palermo, consulente telematico in molti processi importanti, tra i quali quelli dell'Utri, quello di Cuffaro e della sanità in Sicilia, insomma, noto per le difficoltà politiche, cioè vuol dire per gli attacchi, non solo politici, ma insomma diversi parte della società civile che ha ricevuto in seguito alla vicenda Why Not, per il processo di Luigi De Magistris. E in fondo abbiamo un carissimo amico impegnato da una, quanto Riccardo, 50 anni, 40 anni, anche più, insomma.
Sì, da quando avevo 18 anni, quindi diciamo una quindicina di anni.
Esatto. sul fronte dell'antimafia, è fondatore insieme a Giuseppe Fava dei Siciliani, una rivista che insomma purtroppo ha dovuto vivere l'assassinio del suo direttore, appunto Giuseppe Fava. Riusciremo ad andare avanti in modo più, vi assicuro, in modo più meno emozionato, meno emotivo. Intanto cominciamo così. Ecco, vorrei partire, se siamo d'accordo, proprio col tema, cioè col titolo del dibattito, Le mafie viste da vicino. E vorrei cominciare proprio con Alessandro Leo, che viene dalla Puglia e che in Puglia è presidente di Libera Terre. Insomma, Libera Terre è una associazione che si scontra ogni giorno con delle realtà pericolose quotidianamente sul campo, e soprattutto, come dire, su una questione che è quella dei beni confiscati, che è una delle cose che fa arrabbiare di più i mafiosi, no? Perché quindi, ecco, vorrei sapere da lui, farmi appunto raccontare da lui un'esperienza, un aneddoto, o comunque quello che fanno proprio nel territorio, faccia a faccia con i criminali ai quali è stato confiscato il bene. Prego.
Grazie Roberto, ringrazio anch'io l'organizzazione di questo campeggio nazionale della resistenza, anche grazie per aver individuato nel tema delle mafie un'occasione decisiva come è stato per la resistenza, per la difesa delle istituzioni democratiche. Una domanda che mi fa Roberto è una domanda difficile, delicata, perché il pericolo è quello di esagerare in questo caso, però vorrei parlare più in generale dell'utilizzo sociale dei beni confiscati, del progetto Libera Terra sui territori. A partire da questa mafia vista da vicino, che per noi diventa il toccare concretamente quello che è il prodotto di un'economia illegale che si fa, ad un certo punto economia legale, trasformando quei proventi, trasformando quei proventi delle attività illecite, da quelle più semplici e banali a quelle che derivano dai processi di finanziarizzazione dell'economia illegale che entra nell'economia legale, che poi molte volte si trasformano in elementi visibili. Grazie. In elementi visibili sui territori. Allora l'impegno di Libera prima, a partire da quella legge che nel 1982 fu voluta fortemente da Pio La Torre, legge che Pio La Torre purtroppo non vide mai perché fu ucciso prima da Cosa Nostra, quindi la legge Rognoni La Torre, che prevedeva la confisca dei beni quale mezzo strumento per attaccare nel cuore gli interessi mafiosi. E poi ancora, a partire da quella legge del 1996, la numero 109 del 1996, che fu voluta fortemente questa volta, sì, grazie all'organizzazione di un'associazione libera che mette assieme tante associazioni, dalle più grandi alle più piccole, e che è nata subito dopo la stagione stragista del 92-93, ma fu voluta fortemente da oltre un milione di cittadini che a quella proposta di legge dissero di sì, che apposero la propria firma, misero la propria faccia su quella proposta di legge, che poi divenne legge nel marzo del 1996. E allora, a partire da questi strumenti, Libera ha proposto percorsi importanti sui territori, sin dalla nascita della promulgazione della legge c'è stata un'attenzione rispetto all'applicazione di questo strumento, e nel 2001 l'impegno fu quello di fare un passo in più, proporre una buona pratica, una buona applicazione di questa legge. Allora nei territori dell'Alto Bedice Corleonese, lì dove insistevano beni confiscati alla a Brusca, Rina, Provenzano, si decise assieme alla prefettura, assieme a un consorzio di comuni, di dar vita ad una prima cooperativa nata da bando pubblico, meccanismo strano per la nascita di una cooperativa, ma meccanismo necessario per dare un ulteriore segnale di trasparenza rispetto a questo percorso. Si decise di scommettere sulla possibilità di portare quei beni frutto di attività illecite, frutto di una negazione di diritti, una negazione di democrazia, a tutt'altro, alla rappresentazione concreta e pratica sui territori di una giustizia ritrovata, di una democrazia che si fa poi quello che facciamo noi tutti i giorni, cioè un lavoro quotidiano su quelle terre, una cura di quei beni, una volontà di dimostrare in quei territori, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Campania, nel Lazio ed anche al nord, in beni confiscati all'Ndrangheta, oggi riutilizzati da alcune associazioni, dimostrare che è possibile quel cambiamento, che è possibile un'alternativa. Allora io le mafie le ho viste da vicino, non quando hanno bruciato i terreni, il grano, che sono cose, come dire, sono rischi di impresa, ecco, per noi non vorrei sminuire la cosa, però ci sta nella, come dire, nella previsione dei rischi che si corre chiaramente riutilizzando un bene, specie se poi sotto gli occhi degli ex proprietari, dei mafiosi, facendoli lavorare della gente del posto, che probabilmente prima lavorava con gli ex proprietari, ma non veniva regolarizzata, non godeva di tutti i diritti, portandoli volontari da tutta Italia, offrendo occasioni di partecipazione e di democrazia. La mafia l'ho vista invece quando ci sono stati riconsegnati quei beni, quando quei beni abbiamo capito essere stati per lungo tempo, nonostante la confisca, nelle mani di queste persone, attraverso connivenze, attraverso coscienze sotto naftalina, attraverso tanti sì da parte di chi quei sì non doveva assolutamente proferirli, dirli, da parte di amministratori giudiziari che erano al libro paga dei mafiosi, da parte di tutti coloro i quali hanno chiuso diversi occhi di fronte ad una amministrazione giudiziaria, ad una confisca che in realtà confisca non era. Lì abbiamo percepito che in realtà non era nero e bianco, ma c'era una grande parte di grigio che alimentava e che alimenta fortemente le mafie. E allora nel confronto con l'economia locale, che credo tutti i progetti Libera Terra nel Mezzogiorno d'Italia vivono quotidianamente, nel confronto con le relazioni consolidate si percepisce come le mafie viste da vicino sono le mafie che privano di diritti lavoratori, le mafie che comprimono fortemente le libertà dei cittadini, le mafie che ti impediscono di vivere liberamente la vita nella tua comunità, che ti impediscono di decidere di te stesso, di essere padrone di te stesso. E allora una possibilità, la dimostrazione di una possibilità diversa, Ecco, questo vuole essere il progetto Libera Terra in quei territori, dove probabilmente un fatto simbolico come la presenza di una cooperativa sociale che riutilizza quei terreni può dare prima di tutto speranza. La cosa di cui ci accorgiamo più fortemente in questo momento che è il momento in cui questo progetto si va consolidando nei territori, e soprattutto questo è la possibilità sui territori di poter portare una parola diversa, di poter dire dei no in più, la possibilità della parola. Quando abbiamo cominciato su quelle terre ho visto anche un effetto della mafia sul territorio, che era la paura da parte dei lavoratori del posto che non volevano venire a lavorare con noi, da parte di imprese ditte, come è accaduto e come continua ad accadere in tutto il Mezzogiorno in questi casi, che non volevano ararci terreni per seminare. Abbiamo dovuto chiamare la Guardia Forestale, così come è accaduto di recente a Isola di Capo Rizzuto per la trebbiatura dell'orzo, così come accadde in Sicilia nella prima trebbiatura. C'è stato un intervento dello Stato perché tutti si rifiutavano di venire a lavorare su quei terreni. Oggi la cosa è sicuramente diversa, oggi sicuramente c'è più credibilità e si capisce che non siamo quattro pazzi lì a sfidare qualcuno, ma che invece c'è un movimento, un'organizzazione importante, ci sono tanti cittadini che guardano con interesse e con corresponsabilità al progetto. Allora la cosa è diversa e quindi volevo dire che appunto la possibilità di restituire questi beni alla comunità è la possibilità per molti di dire: guarda, allora è possibile il contrario, allora è possibile dire dei no, allora è possibile alzarsi in piedi e dire: ma forse c'è qualcosa che non va. Questo riscontriamo in questo momento, questo riscontriamo con l'utilizzo di quei beni confiscati, questo vediamo tra i cittadini che sono partiti con un atteggiamento diffidente ed oggi in quelle terre si pongono in maniera diversa e probabilmente cominciano a dire cose che 15 anni fa, 5 anni fa non avrebbero neppure mai sognato di dire.